Fuori testo. Storie editoriali nella storia dei libri.
Pescina, 25 maggio 1915. Carissimo fratello, ogni disgrazia è seguita da disgrazie. Il terremoto ha voluto dietro di sé la guerra, e la guerra vorrà ancora. Chissà cosa vorrà. Ed io per la guerra sono dovuto tornare a Pescina, che il seminario di Chieti l'ha requisito il governo come ospedale militare. Ahimè, sono tornato a Pescina, ho rivisto con le lacrime agli occhi le orride macerie e sono ripassato tra le misere capanne, coperte alcune da pochi cenci, come i primi giorni, dove vive con una indistinzione orribile di sesso, età e condizione la povera gente. Ho rivisto anche la nostra casa, dove vidi, con gli occhi esausti di piangere, estrarre la nostra madre cerea, disfatta. Ora il suo cadavere è seppellito, eppure anche là mi parve uscisse una voce. Forse l'ombra di nostra madre ora abita quelle macerie, inconscia della nostra sorte, pare che ci chiami a stringerci nel suo seno. Ho rivisto il luogo dove tu fortunatamente fosti scavato. Ho rivisto tutto. Baci affettuosissimi, secondo.
Siamo nel 1915. In Italia c'è stato un terremoto devastante nel centro Italia, un terremoto di cui si ricorda poco oggi perché è durante la guerra, quindi quando ci sono altri lutti, altre macerie, altre miserie. Ma è un terremoto che ha fatto decine di migliaia di morti in Abruzzo, una delle quali, come viene ricordato in questa lettera, è questa signora, la madre di Secondo Tranquilli, che poi diventerà famoso come Ignazio Silone. È l'inizio di una vita complicata per Silone, che poi interromperà gli studi, andrà girovagando, diventa antifascista e finisce con l'arrivare in Svizzera. Arriva in Svizzera un po' senza arte né parte, braccato dal regime fascista. Qualcuno dice anche che abbia fatto l'informatore della polizia segreta fascista, una cosa che non si è mai capita bene se lo facesse con un doppio gioco, eccetera, ma non è questo il tema. Qui parliamo dello scrittore, il quale, ispirandosi alla realtà di quel paese che ricorda nella sua lettera, piccolo paese dell'entroterra abruzzese, Pescina, con poche migliaia di abitanti e tanti greggi e tanta povertà, con i contadini che lì si chiamavano caffoni, decide di rendere omaggio a quella realtà per raccontarla al mondo. E scrive un libro in italiano che si chiama Fontamara. È un manoscritto, lo mette in un cassetto, dopodiché, come tutti fuoriusciti, si arrabatta in una serie di lavori, anche modesti, anche di traduzioni, di opuscoli abbastanza insignificanti. Uno poi lo ha anche ricordato in un suo libro di memorie. Dice: ricordo ancora con disgusto la fatica estenuante spesa attorno a un catalogo di utensili per parrucchieri, per signore. Ecco, erano traduzioni così di nessun valore, ma che gli permettevano di vivere. Ma in questa circostanza, però, siccome non tutti i mali vengono per nuocere, lui conosce la sua un'altra persona che lo aiuta con il tedesco, naturalmente, che si chiama Sutro, e che gli a un certo punto scopre che lui ha scritto questo romanzo e si incuriosisce e dice: perché non me lo fai leggere? Lui le fa leggere il manoscritto, lei lo apprezza moltissimo. E anche perché il libro è veramente in effetti innovativo e molto pieno di empatia per questi contadini senza arte né parte, abruzzesi, di cui nessuno aveva parlato prima, perché si parlava poco di queste fasce meno protette della società. E la Sutro lo traduce in tedesco, si offre di farlo e lo fa. Quindi esiste una bozza pronta per la stampa in tedesco. Allora a quel punto Silone va alla ricerca di un editore e trova un editore di Zurigo, Oprecht, che era un editore molto attento appunto alla narrativa con ispirazione sociale, e pubblicava anche alcuni degli autori che in Germania non potevano più pubblicare, perché siamo negli anni del nazismo, dove parecchi autori o di origine ebraica o perché invisi al nazismo non possono più editare i loro libri, e quindi trovano altri appoggi, molti in Svizzera, alcuni in Olanda, dove c'è un altro editore che lo fa. E Oprecht pubblica subito l'edizione tedesca, quindi Fontamara è uno di quei rari libri che esce prima in traduzione che non nella versione originale, che uscirà qualche mese dopo. Naturalmente non circolerà in Italia, Silone è ricercato dalla polizia. È però un libro che verrà notato da molti eminenti scrittori, perché viene anche tradotto in Inghilterra, lo legge per esempio e lo ama molto Orwell, lo leggono altri, quindi è un libro che ha una circolazione importante e stimola Silone a scrivere e pubblicare altro. E qui c'è un'altra vicenda editoriale curiosa, al di là appunto di avere il primo libro tradotto e pubblicato in un'altra lingua prima che nella propria. Silone scrive, o ha già scritto, insomma, 5 racconti brevi e li propone all'editore con un titolo di Reise nach Paris, che vengono pubblicati un paio di anni dopo. Vengono anche questi pubblicati in tedesco, ma curiosamente non vengono tradotti in italiano. Quindi di questo libro non solo viene pubblicata prima una versione straniera, ma non esiste la versione italiana. Ce ne sono delle traduzioni in altre lingue, a volte parziali, ma l'edizione tedesca è quella che fa testo. Il che non sarebbe niente di male se fosse conservato il manoscritto di questi racconti. Il fatto è che invece il manoscritto sparisce, quello italiano. Quindi, curiosamente, questi racconti rimangono inediti in Italia, tranne un paio che vengono pubblicati in qualche modo, ma in poche copie. E quando a un certo momento, Silone poi muore, dopo parecchi anni, negli anni Ottanta, la fondazione che sta nel suo paese di origine in Abruzzo e che vuole pubblicare questi racconti non trova gli originali, e cosa fa? Li fa ritradurre dal tedesco, per cui incredibilmente i racconti di un autore italiano sono disponibili in lingua italiana tradotti da un'altra lingua in cui l'autore si esprimeva con qualche difficoltà e comunque che gli erano stati tradotti. In questa leggenda, anche questa strana, proseguono però le ricerche, perché si sa che i manoscritti sono anche dispettosi, a volte vengono conservati da qualche parte e magari dopo tanti anni, ne sono passati ormai 90 da quello che stiamo raccontando, può accadere che tornino fuori. Questa era un racconto appunto al confine tra Italia e Svizzera. Domani invece staremo tra Italia e Germania, perché parleremo di Se questo è un uomo di Primo Levi.